Salute a voi, amici. Il racconto di un pellegrino continua con la lettura dei paragrafi 38-46. Ci troviamo al punto in cui Ignazio parte da Barcellona e giunge a Gaeta. Ebbero un vento in poppa così forte che in 5 giorni e 5 notti da Barcellona giunsero a Gaeta, sebbene con grande paura di tutti a causa di una terribile tempesta. In tutto quel territorio avevano paura della peste. Appena egli sbarcò, si incamminò verso Roma. Alcuni passeggeri della nave si unirono a lui per fare lo stesso viaggio. Una madre con la propria figlia in abiti da giovanotto e un altro ragazzo. Questi lo seguivano perché anch'essi mendicavano. Giunti a un caseggiato, trovarono un grande fuoco e molti soldati intorno. Questi diedero loro da mangiare, invitandoli in modo tale come se avessero l'intenzione di inebriarli. Dopo li fecero accomodare in disparte, misero la madre e la figlia in una camera superiore e il pellegrino con il ragazzo in una stalla. Giunta la mezzanotte, sentì forti grida che venivano dal piano di sopra. Si alzò per vedere cosa succedeva. Trovò madre e figlia sotto nel cortile, in grande pianto e dissero che volevano violentarle. Gli venne per questo un così forte sdegno che cominciò a gridare dicendo: "Questo si deve sopportare" e altre proteste del genere. Le faceva con tanta energia che tutti quelli che erano in casa ne restarono spaventati, senza che nessuno osasse fargli del male. Intanto il ragazzo era fuggito e così loro tre ripresero il viaggio di notte. Giunti a una città vicina, la trovarono chiusa, non potendo entrare, trascorsero tutta quella notte in una chiesa lì presso e vi pioveva dentro. Il mattino seguente non vollero aprire loro la città. Stando fuori, non trovarono elemosina, benché fossero andati a un castello vicino, dove il pellegrino si sentì venir meno, sia per la sofferenza del mare che per il resto. Non potendo procedere oltre, si fermò lì, mentre madre e figlia si incamminarono verso Roma. Quel giorno molte persone uscirono dalla città. Venuto a sapere che sarebbe arrivata la signora di quelle terre, le si presentò davanti e le disse che era malato di puro sfinimento e che le chiedeva di entrare in città per cercarvi un qualche rimedio. Senza difficoltà gli diede il permesso. Cominciò a mendicare per la città e trovò molti quattrini, per cui, dopo esservisi rifocillato per 2 giorni, riprese il suo cammino e giunse a Roma la Domenica delle Palme. Qui quanti gli parlavano, ben sapendo che non aveva soldi per Gerusalemme, cominciarono con molti argomenti a dissuaderlo dal partire. Gli davano per certo che sarebbe stato impossibile imbarcarsi senza danno. Ma egli aveva una così grande sicurezza nell'anima che non poteva dubitare, anzi, era certo che avrebbe trovato il modo di andare a Gerusalemme. Dopo aver preso la benedizione del Papa Adriano VI, partì per Venezia 8 o 9 giorni dopo Pasqua. Portava ancora con sé 6 o 7 ducati che gli avevano dato per il viaggio da Venezia a Gerusalemme e che egli aveva accettato, vinto alquanto dal timore che gli incutevano di non potersi imbarcare diversamente. Ma 2 giorni dopo la partenza da Roma cominciò a rendersi conto che quella che aveva avuto era stata sfiducia. Si dispiacque molto di aver accettato i ducati e pensava che forse sarebbe stato bene disfarsene. Alla fine decise di spenderli generosamente per quelli che incontrava, generalmente poveri, e mise in pratica questa sua decisione al punto che quando poi giunse a Venezia aveva solo alcuni quattrini che gli servirono per quella notte. In questo cammino fino a Venezia, tuttavia, dormiva sotto i portici a causa delle precauzioni contro la peste. Una volta, alzandosi al mattino, gli capitò di imbattersi in un uomo che, sentendosi visto da lui, scappò via assai spaventato, perché, a quanto pare, gli era apparso pallidissimo. Proseguendo così il viaggio, giunse a Chioggia, dove, con alcuni compagni che gli si erano affiancati, seppe che non li avrebbero fatti entrare a Venezia. I compagni decisero quindi di andare a Padova per prendervi il certificato di sanità. Egli li seguì, ma poiché andavano a passo sostenuto, egli non poté camminare tanto. Lo lasciarono, che era quasi notte, in una grande pianura. Stando lì, gli apparve Cristo, al solito come è stato detto precedentemente, e lo confortò molto. Per questa consolazione, il giorno seguente al mattino, senza procurarsi il certificato, come credo avevano fatto ai compagni, arrivò alla porta di Padova ed entrò senza che le guardie gli chiedessero nulla. La stessa cosa gli accadde all'uscita. Di ciò restarono molto sbalorditi i suoi compagni, che tornavano dal ritirare il certificato per andare a Venezia, mentre egli non se n'era dato pensiero. Arrivati a Venezia, le guardie vennero sulla barca per ispezionare tutti i passeggeri, uno per uno, e solo lui non ispezionarono. A Venezia si sostentava elemosinando e dormiva in piazza San Marco, eppure mai volle andare a casa dell'ambasciatore e dell'imperatore, né ci metteva particolare impegno a cercarsi i mezzi per fare la traversata. Aveva infatti nell'anima la grande certezza che Dio gli avrebbe dato il modo di andare a Gerusalemme. Ciò lo rafforzava tanto che niente delle legioni e del timore rappresentategli lo poteva far dubitare. L'incontrò un giorno un ricco spagnolo e gli chiese cosa facesse e dove volesse andare, e avendo saputo la sua intenzione, lo portò a mangiare da lui e lo trattenne alcuni giorni finché non si predisponesse la partenza. Da quando stava a Marresa, il pellegrino, stando a mangiare con altri, aveva l'abitudine di non parlare mai a tavola se non per rispondere brevemente. Preferiva ascoltare ciò che si diceva e raccogliere quelle cose dalle quali prendere spunto per parlare di Dio. E dopo mangiato lo faceva. Fu questo il motivo per cui quel gentiluomo e tutta la sua famiglia gli si affezionarono tanto da volerlo tenere in casa e fecero pressioni perché vi restasse. L'ospite lo portò egli stesso dal Doge di Venezia perché lo ricevesse, cioè lo fece ricevere e ascoltare. Quando il Doge ebbe udito il pellegrino, diede ordine che li imbarcassero sulla nave dei governatori destinati a Cipro. Anche se molti erano stati pellegrini che quell'anno volevano andare a Gerusalemme, la maggior parte di essi erano tornati indietro ai loro paesi per la nuova circostanza creatasi dopo la conquista di Rodi. Con ciò ve ne erano 13 sulla nave pellegrina che partì per prima e 8 o 9 restavano per quella dei governatori. Mentre questa stava per salpare, il nostro pellegrino si ammalò con febbre alta. Dopo averlo curato male alcuni giorni, lo abbandonarono e la nave doveva partire proprio il giorno in cui aveva preso una purga. Quelli di casa, chiamati chiesero al medico se poteva imbarcarsi per Gerusalemme. Il medico rispose che ben poteva imbarcarsi per esservi sepolto. Egli però si imbarcò e partì proprio quel giorno. Tanto vomitò che si sentì assai leggero e cominciò a guarire del tutto. Sulla nave si commettevano azioni sporche e turpitudini palesi che egli riprendeva severamente. Gli spagnoli che erano sulla nave gli consigliavano di non farlo perché quelli dell'equipaggio stavano cercando di abbandonarlo su qualche isola. Ma Dio volle che arrivassero a Cipro, dove lasciarono quella nave e per via di terra andarono ad un altro porto detto Le Saline, a 10 leghe di distanza, e salirono sulla nave pellegrina dove neppure trasbordò nulla per il suo mantenimento, se non la speranza riposta in Dio, come del resto aveva fatto con l'altra. Durante tutto questo periodo gli appariva spesso nostro Signore, il quale lo consolava e rafforzava molto. Gli sembrava però di vedere una cosa rotonda e grande, come se fosse di oro. Gli si rappresentava questo dopo che, partiti da Cipro, giunsero a Giaffa. Nel cammino verso Gerusalemme, andando sugli asinelli come si faceva comunemente a 2 miglia da Gerusalemme, un nobile spagnolo, chiamato come sembra Diego Manes, disse con molta devozione a tutti i pellegrini che sarebbe stato bene che ciascuno si fosse preparato interiormente e che si procedesse in silenzio, visto che tra poco sarebbero giunti al luogo dal quale si sarebbe vista la santa città. Poiché a tutti sembrò una cosa buona, ognuno si dispose al raccoglimento. Un poco prima di giungere al luogo dal quale si vedeva la città, scesero dalla cavalcatura perché avevano visto i frati con la croce che li stavano aspettando. Nel vedere la città, il pellegrino si sentì una grande consolazione. Al dire degli altri, provarono tutti la stessa gioia che non pareva naturale. Questa stessa devozione egli la sentì ogni volta che visitava i luoghi santi. Aveva proposto fermamente di restarsene a Gerusalemme per visitare sempre quei luoghi santi, ma oltre a questa devozione aveva deciso di aiutare le anime. A questo scopo portava lettere di raccomandazione dirette al guardiano. Gliele diede dicendogli che egli era intenzionato a restarsene lì per sua devozione, ma non gli disse la seconda parte, di volere cioè aiutare le anime, mentre la prima cosa l'aveva spesso detta. Il guardiano rispose che non vedeva come lui potesse restare perché la casa era così povera da non poter mantenere neppure i frati e che quindi aveva deciso di mandare insieme ai pellegrini alcuni di essi dalle parti nostre. Il pellegrino disse che non voleva niente dalla casa, ma solo che lo confessassero quando egli sarebbe andato alcune volte a confessarsi. Posto ciò, il guardiano disse che in tal modo si sarebbe potuto fare, ma che tuttavia aspettasse l'arrivo del provinciale, credo che fosse il superiore in quella regione, che si trovava a Betlemme. Bene, cari amici, termina qui questo nuovo capitolo. Buona lettura, buon ascolto e buona riflessione. Alla prossima.